Benvenuti a Radio Blast! Vi vogliamo bene!
Dio vi benedica, fratelli. Benvenuti a Radio Blast. Abbiamo pensato di fare questo programma oggi, anche se non l'avevamo annunciato. Buongiorno, Giuseppe.
Buongiorno, Dio ti benedica.
E sappiamo che le cose nel mondo stanno peggiorando velocemente in tutti gli aspetti. In solo 2 settimane le nostre vite sono cambiate radicalmente. E qui servono risposte, Giuseppe. Ritorneremo alla normalità, cosa succederà?
Le risposte vi chiedele a Dio, solo Lui c'ha tutte le risposte, noi dobbiamo sintonizzarci e ricevere.
Amen.
Qui non c'è nessun super profeta, qui siamo tutti piccolini imparando a ascoltare da Dio. Gloria al Signore.
Sì.
Allora, un'occhiata veloce così che è successo tra ieri e oggi. Grazie Signore. Guarda, qui c'è un articolo del Fatto Quotidiano in italiano. Non ce l'hai?
No, non ce l'ho.
Ce l'ho qua io. E dice il titolo, Coronavirus, USA, America. Un deputato repubblicano scherzava sull'epidemia con la maschera a gas. E eccolo qui nella foto che sta con una presentatrice, qui, che sta leggendo delle cose politiche. E indossa una maschera antigas per prendere in giro quelli che mettono la mascherina, cioè allarmisti, esagerati, no? E il titolo dice, scherzava sull'epidemia con la maschera antigas e adesso è in quarantena. Va bene?
Hai imparato una lezione?
Hai imparato una lezione, non si prende in giro chi soffre, l'importanza è se sono i nemici. Sempre pregare contro il male, mai prendere in giro, amen.
Amen. Amen.
Gloria al Signore.
E vogliamo condividere delle notizie oggi. Una notizia dal giornale La Stampa dice: coronavirus, crescono i contagi in tutta Europa. In Gran Bretagna divieto di accaparramento nei supermercati.
Capito? In Gran Bretagna già hanno cominciato a proibire di accaparrare cibo. Cosa vuol dire accaparrare? Dal supermercato e dare nell'occhio, nel senso di prendere un po' troppo di questo, un po' troppo di quell'altro. Quando vedono che prendi 10 pacchi di questo, 20 pacchi di quell'altro, dicono lei sta accaparrando. E allora glielo proibiscono. Quindi praticamente ormai siamo in una situazione che, fratello, bisogna pregare, perché sarà sempre più difficile per chi non si è preparato con i cibi di emergenza di immagazzinare il necessario. Va bene? Un po' come le vergini con olio e vergini senza olio, quelle senza olio dicevano alle vergini con olio, dateci il vostro olio che noi siamo stati Lazzarone e non l'abbiamo preso. E le vergini sagge con l'olio, va bene, hanno detto no, perché sennò restiamo senza noi e voi, e non gliel'hanno dato. E dov'è l'amore di Cristo? Ma questo è, sai, l'amore di Cristo diciamo si ferma quando comincia l'obbedienza a Cristo. Se la parola ci dice di obbedire a fare determinate cose, poi non possiamo disobbedire e dire sì, io sono stato disobbediente, io non ho ascoltato, io sono stato stolto, però adesso tu dammi del tuo così rimaniamo senza in due. E non funziona così. L'amore di Cristo non copre la disobbedienza, va bene? Quindi sì, non approfittarsi di fratelli che sono stati fedeli e gli altri invece infedeli, va bene?
Sì,
e come dice il Proverbi 22,3, c'era quella scrittura lì?
Vado a trovarlo. Proverbi 22,3. L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze.
Va bene, quindi a volte è la superbia spirituale, la spavalderia, come il tipo là con la maschera antigas a prendere in giro gli altri. Lui ha più coraggio, lui non ha paura, lui è adesso in quarantena e potrebbe anche morire. Pregare per lui. Ma vede, la spavalderia è stoltaggine. Quindi attenzione a non essere, attenzione alla superbia spirituale, che c'è gente che è morta per superbia. Faceva finta di avere la fede di guarire e non andava all'ospedale, invece sono morti. Quindi all'ospedale, fratelli, andate all'ospedale. Però nel frattempo, mentre ancora non siete troppo gravi così, pregare e scacciare il diavolo. Cioè, in altre parole, noi non è che proibiamo andare all'ospedale, non è che scoraggiamo, è secondo la fede di ciascuno. Però se prendi un raffreddore, una tosse, un qualcosa, c'è sempre uno spazio che non devi correre all'ospedale entro 5 minuti, c'è tempo, a volte ore, giorni. In quello spazio lì devi consacrarti completamente a Gesù Cristo e dire: guariscimi senza ospedale, Gesù. Te lo chiedo nel nome di Gesù. E guarisci. e guariamo e crediamo, va bene?
Amen.
Andiamo.
Sì, amen, amen. Quindi non sappiamo quando sarà il crollo finanziario, ma potrebbe essere una questione di pochi giorni.
Sì, come vedi, all'improvviso. Il Signore fa sempre cose all'improvviso, perché per prendere con le mani nel sacco quelli che lo deridevano, quello che lo prendevano in giro. Quando è arrivato il diluvio universale, tutto ad un tratto, all'improvviso, dice in Genesi capitolo 8, Dio chiuse la porta. Perché Dio? Perché di modo che quello che Dio chiude nessuno può aprire. Va bene?
Ma anche questo virus è venuto tutto ad un tratto. In 2 settimane e tutto è cambiato.
All'improvviso. I politici a prenderli in giro, allarmisti. Stavo dando un'occhiata scorrevole alle notizie di Israele, i giornali israeliani stamattina, che non sono in ebraico, sono in inglese. Si può... E c'è questo giornale Arez, che è un giornale sionista, anticristo, il giornale delle banche, insomma, ecco. Che gli ebrei lo odiano, non lo possono vedere questo giornale. E questo qua criticava il governo Netanyahu, perché diceva, lo criticava perché lui sta mettendo misure per fermare il coronavirus. E lui è esagerato Netanyahu, sta limitando la libertà della gente, e questi qui sono imbroglioni praticamente. E questi sono un po' dappertutto, sono in America, sono in Italia, sono in Europa, cosa vogliono? C'è un povero governante, infatti Gesù mi ha dato una piccola profezia, proprio su Conte, il primo ministro italiano, c'è una profezia su di lui, è molto interessante come il Signore la pensa sui politici, cosa il Signore dice, noi siamo sempre qua a parlare dei politici in un certo modo, ascolta bene cosa dice Gesù sui politici. Magari
più tardi possiamo andare,
più tardi
sì.
Ti do gli appunti che ho, molto molto interessante. Sì. Cosa c'hai prossimo?
Altre notizie condividiamo dal World News Tonight. In inglese dice Wall Street experiences largest point drop in history.
Sì, questo qui stamattina li ho trovati. Guardavo i giornali americani e dice Wall Street experiences largest. Dice che le Wall Street, che sarebbe il centro del mercato delle azioni, azionario dell'America e del mondo, il punto principale, dice, questo è un video che stavo guardando stamattina, e questo video dice, questo è è pubblicato dalla catena giornalistica ABC, che è una dei più grandi d'America, e diceva questo video che Wall Street sarebbe come la borsa di Milano, però questo New York grandissimo, dice sta passando, ha avuto la più grande caduta mai avvenuta prima nel mondo. E qui c'è un'altra foto, qui c'è la foto lì, dice Dow Jones.
Sì.
Ecco, Dow Jones, che sarebbe la borsa dei cambi di New York. Dice crollata di 2000 punti, io non lo so quanto sono 2000 punti, comunque dice che sono 7.79, quindi 7.8 dal totale, e appunto dice mai avvenuto prima nella storia della borsa, quindi stiamo vivendo in tempi assolutamente eccezionali, fratelli, va bene? Quindi
sì.
Tenere i binocoli puntati, non addormentarsi davanti alle belle signorine tutte eleganti alla televisione che ti dicono quello che vogliono loro. Tenere gli occhi sulla Bibbia, sul Signore, sulla profezia, ragazzi. Va bene, state pronti a fare quello che il Signore vi dirà. Abbiamo fratelli sparsi 50-60 nazioni, va bene, quindi non posso dire... secondo me io credo che tutti dovete fare questo, no fratelli, secondo me io credo e penso che viene da Dio, che il Signore vuole che tutti noi in tutte le nazioni dove siamo, bene, ci si metta individualmente in ginocchio, pregare e digiunare fino a trovare la volontà di Dio. E se oggi non puoi continuare la tua preghiera, che devi andare, che ne so, a lavorare, eccetera, e allora domani mattina ricominci da capo. Ti punti la sveglia, ti alzi mezz'ora, un'ora prima, ti metti in ginocchio o ti metti seduto come ti pare, ma apri il cuore e invoca il tuo Dio, il nostro Dio, e Lui ti risponderà, perché il nostro Dio non è un Dio fasullo, qualche statua in qualche edificio religioso baldracco. No, il nostro Dio non è una statua così. Il nostro Dio è vero, è uno spirito, è dentro il nostro cuore. E se noi mettiamo una nostra zuccolina, il nostro cervellino, lo mettiamo a riposo, e allora Dio ci parlerà. Perché il più grande ostacolo, ascoltare la parola del Signore, fratelli, è la nostra zucca. Non è il diavolo. Il diavolo sì, è secondario. Ma innanzitutto, peggio del diavolo, è la nostra mente carnale. Va bene, noi vediamo in Matteo 25:40, Apocalisse 20 verso 13 e verso 15, Dio manderà nel lago di fuoco la gente, non solo il diavolo. Il diavolo è già mandato all'inferno al verso 10, Apocalisse 20, ma anche la gente andrà all'inferno al verso 13 e al verso 15. Dopo che il diavolo è bruciato, morto, stecchito, finito, sua anima è morta, ecco che la gente dopo va all'inferno. Perché? Perché non era colpa del diavolo. Hanno scelto loro. D'accordo? Va bene. Angela.
Vado alla prossima notizia dal Fatto Quotidiano. Il Libano non riesce più a pagare il debito pubblico. Il primo ministro ha annunciato che lunedì, per la prima volta, il paese non verserà una rata dei pagamenti e cercherà nuovi accordi con i creditori.
Udite. Non so se l'avete capito cosa sta dicendo qua. Che finisci.
Sabato il primo ministro libanese Hassan Diab ha annunciato che lunedì il Libano non pagherà una rata da 1.2 miliardi di dollari.
1.2 miliardi di dollari la rata solamente.
Ah.
Capito? Cominciare da ieri il Libano ha deciso di non pagare il consorzio, l'associazione delinquere delle banche mondiali, va bene? Cioè si è associata all'annuncio che ha fatto l'Argentina. Mm-hmm. Praticamente l'effetto domino, cascano tutti.
Quindi non pagano più le nazioni.
Non pagano gli interessi. Cosa vuol dire questo? Finisce che te lo dico in un secondo.
Il debito pubblico è pari a circa 77 miliardi di euro.
Capito? Il Libano, che è una nazione, una delle più piccole al mondo, c'ha 77 miliardi di euro di debiti. Ma stiamo scherzando? Questi criminali di politici, come i criminali italiani, tutti i criminali che si indebitano a nome del popolo, solamente per prolungare l'agonia, solamente per non perdere le votazioni, perché se dovessero abbassare gli stipendi e alzare le tasse, perdono il voto. Per non perdere il voto, vanno dalla mafia internazionale delle banche e dicono: dateci. E allora bustarella di qua, la bustarella di là, è qualcosa per la nazione anche, e rimangono a galla, va bene? E poi loro non vengono più eletti, come magri dell'Argentina, capito? E cosa gli interessa? Dopo tutto loro le bustarelle le hanno prese, Magri ha tentato, non so se Magri ha preso la bustarella, non lo posso dire, parlo in generale, va bene, però Magri ha tentato di rimanere in sella, ha perso il voto, non ce l'ha fatta. Nel frattempo ha indebitato l'Argentina con 60 miliardi di dollari, 50-60, ma ti rendi conto? Le banche mondiali non ti prestano soldi, comprano la tua nazione, che non è, loro cosa sono 60 miliardi di dollari? Per il fondo monetario sono dei numerini sul computer. Cos'è? Gli stanno vendendo fumo. In cambio cosa vogliono? E cose vere, oro, metalli preziosi, petrolio, le poste sono state privatizzate. Dove è privatizzata? Chi l'ha comprata? Le banche. Vabbè, come l'hanno pagato? Con dei numerini sul computer. Però quando loro non potranno ripagare, e non potranno mai ripagare, come faranno a ripagare, scusa? E allora le banche possiedono il petrolio, possiedono le riserve idriche. Qui in Sud America parlavo con un contadino furioso, arrabbiato, perché è arrivato un paperone dei paperoni dall'America e si è comprato una fetta della nazione qui, ma grande, grande sarà come, che so io, come la Lombardia o l'Emilia Romagna, si è comprata, non è che si è comprata, si è comprati i diritti all'acqua, l'acqua appartiene a lui, e poi te la vendono San Pellegrino, Recoaro, Perrier, Acqua Oliveto, una bottiglia d'acqua Oliveto mi ricordo quando io avevo 30 anni, costava a quei tempi 3.000 lire, un'acqua Oliveto, a quei tempi 3.000 lire era un sacco di soldi, capisci? E ti vendono l'acqua che a loro non costa niente, te la vendono a peso d'oro. Come fai tu, criminale, presidente di una repubblica, a vendere l'acqua dei cittadini? Che queste zone i contadini si lamentano che non c'è abbastanza acqua. E tu vendi l'acqua in americano? Guarda, se non fossi cristiano, io questi qui direi mandateli ad Auschwitz. Però sono cristiano e non lo dico questo. Dove sei?
Fatto Quotidiano.
Sì, Fatto Quotidiano. Dove sei arrivato?
Alla fine della citazione che dice: una delle ipotesi di cui si sta parlando è un intervento diretto del Fondo Monetario Internazionale.
Dio ci liberi.
Per aiutare il Libano in cambio di grosse riforme.
Hai capito? Vedi, questi giornali, chi è questo qua? Che giornale è questo qua?
Il Fatto Quotidiano.
Il Fatto Quotidiano. I giornali dicono: il Fondo Monetario Internazionale li va a aiutare. E come li aiuta?
C'hanno
quattro corde capestro attaccato al collo, gliene attaccano un'altra, lo vanno ad aiutare. Cioè, quando te leggi arriva il Fondo Monetario, arrivano i becchini, capisci? I becchini, gli avvoltoi, i beccamorti arrivano a vedere se il paziente, guarda, gli è rimasto ancora 10 grammi di sangue. Come è successo che non l'abbiamo visto? Presto, porta qui quattro sanguisughe che gli succhiamo anche quello. Capisci? Vogliono ridurre tutto il pianeta a livello dell'Africa, che non c'hanno neanche le lacrime per piangere, sti poveracci. Come mai gli africani che praticamente non riescono più a pagare niente, tanti di loro, perché non si lamenta il Fondo Monetario? Perché quello era lo scopo, schiavizzarli così che loro con la libertà di mercato all'americana vanno lì e vendono e comprano. Cosa vendono e che comprano? Se più che altro si prendono le banane, noci di cocco, non gli rimane nient'altro e ciao. Quindi quella terra, quelle piantagioni appartiene per l'eternità, che anche per loro sarà corta, però che fra poco arriva Armageddon, appartiene a loro, gli hanno prestato un paio di chili di carta con scritto soldi sopra. Insomma, qui c'è poco da commentare. Volevo commentare questo. Cosa vuol dire che non riesce più a pagare l'interesse? Significa questo che siamo arrivati a capolinea, il mondo, dicevamo da anni, presto non riuscirà più a pagare neanche gli interessi, lascia perdere i debiti. Il Libano è arrivato a quel punto. Come la Grecia, come tante altre nazioni, come nazioni a sud del Libano. Che c'è a sud del Libano? L'Africa che sta morendo di fame, va bene? Quindi cosa significa questo? Significa che se altre nazioni seguissero questo esempio, cosa non difficile, qui salta tutto, tutto il sistema salta, di presta e tu mi ripaghi, interessi. Quindi dopo l'Argentina anche il Libano dice: noi non paghiamo più gli interessi. Mi sembra giustissimo, perché io ho letto l'articolo, il presidente qua dice: ehi, non possiamo dare i soldi di interesse al Fondo Monetario, perché ci servono i soldi per i nostri cittadini. Finalmente un politico onesto che dice la parola proibita, aiutare i cittadini, lo dice cioè coi fatti, smette di pagare. Invece gli altri imbroglioni, va bene, dice: oh, noi siamo qui per far contenti tutti, i cittadini e anche il Fondo Monetario, anche le banche. Questa è la peggiore forma di fascismo che c'è, fa contenti tutti.
E questo succede non per via del coronavirus, vero? Questo anche senza il virus sarebbe successo, perché l'economia era già giù.
Questo non è per il coronavirus, è per le banche virus, è il virus delle banche.
Sì.
Questo qui sono decenni che questi avvoltoi, che succhiatori di sangue, volevano arrivare a questo punto, ma Però vedi il diavolo con i suoi figli? Sono ciechi, e quando hai distrutto il mondo, cos'hai guadagnato? Il diavolo ha raggiunto lo scopo, portarsi all'inferno il più possibile e distruggere una terra che Dio ha creato bellissima. Però questi ciechi, miopi, stolti, cosa hanno guadagnato che hanno distrutto la loro nazione? Detto, dove sono gli Andreotti, Scelba, De Gasperi, tutta quella gente lì che... chi era quella lì? C'erano Fanfani, tutta gente che non hanno mai mosso ciglia quando prestano soldi in prestito. Dove sono quei politici? Sono lì a vedere la televisione e bere Coca-Cola. Qual è tutto il paradiso che avranno questa gente? Angela.
Sì, ancora una notizia dal Messaggero. Coronavirus, studio in Cina. Il virus contagia fino a 4 metri e mezzo e resta in aria per almeno 30 minuti.
Quindi è veramente un demone. Se questa notizia venisse confermata, sono guai, perché non è più un metro.
No.
Qui c'è una foto appunto di una metropolitana cinese, tutti che la gente esce fuori, uno attaccato all'altro con le mascherine, cioè tenersi lontano per 4 metri e mezzo, praticamente devi fermare tutto, non puoi più fare quasi niente. Dici sicuramente o possibilmente o probabilmente, cos'è che dici?
Non è sicuro, non sanno di sicuro se è vero, però questo spiegherebbe perché il virus si diffonde così velocemente.
Lo dici tu o lo dice il giornale?
No, lo dico io.
Lo dici tu. Eh sì, questo... vedremo se questa notizia venisse confermata. Io l'ho pubblicata sulla radio perché proviene dal Messaggero di Roma, che è un giornale diciamo grande, è uno dei grandi giornali italiani, quindi l'ho pubblicata. Vedremo, perché in effetti è strano, come dici tu, che si propaga così, sembra inarrestabile.
Sì, sì, sì.
E allora questo spiegherebbe come mai nessuno riesce a fermare questa cosa. A 4 metri si propaga, 4 metri e mezzo praticamente. E allora, fratelli, cosa dobbiamo fare? Crescere nella fede.
Amen.
Apocalisse 12, 11.
Apocalisse 12, 11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
Capito? È Atti 20. Capisci? Cioè, la nostra potenza, fratelli, è che vinciamo il diavolo grazie a Gesù, va bene, e grazie al fatto che non amiamo la nostra vita. Cosa vuol dire? Non abbiamo paura della morte.
Sì,
questo
sì,
non
sì,
si viene
sì,
dalla
sì.
cerca la morte, no, logica, certo che no, cerchiamo di vivere, no? Però voglio dire, a una situazione davanti, quando devi andare, si va lodando il Signore. Quando sei così, c'è l'età come c'ho io, ho 72 anni, io ho polmoni assolutamente delicati, va bene, e ti ammali e non c'è ventilatore, vai con Gesù. Ma attenzione, abbiamo Gesù, va bene? E nel nome di Gesù Cristo possiamo sconfiggere il diavolo e vincere qualunque malattia. Atti 20, 23 e 24.
Atti 20, 23. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni, ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signor Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio.
Alleluia.
Bellissimo versetto.
Alleluia, alleluia. Spirito Santo mi profetizza che mi attendono catene e tribolazioni, ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine, con gioia, la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Questo è Paolo, questa è fede, così si vince. Così il diavolo perde.
Sì.
Se ti metti paura della morte, già il diavolo sta vincendo. Non si ha paura della morte. Si guarda la morte in faccia quando arriverà, come il marinaio che vede venire la tormenta, gira la nave per affrontarla di prua, non di fianco. se affronti una mareggiata di fianco viene spazzato via, devi affrontarlo di prua, di fronte, e vedrai che la tua barchetta, la tua nave va, sale e supera l'onda, però devi affrontarla diritta, non di fianco, se no viene spazzato via. Va bene? Noi affrontiamo il diavolo di fronte e lo sgridiamo nel nome di Gesù Cristo e lo vinciamo, lo abbiamo sempre vinto. Ognuno di voi fratelli credente, va bene, siete fratelli, siete credenti, che siete arrivati fino a oggi e perché avete vinto il diavolo finora. Il diavolo ha cercato di uccidervi, non c'è riuscito, ha cercato di distruggervi, non c'è riuscito, vi ha fatto del male, vi ha ferito, vi ha colpito con delle frecce infuocate, problemi sul matrimonio, problemi sul non matrimonio, problemi sul lavoro, problemi per i lavoratori, problemi per i disoccupati, problemi, ma se siete qui ad ascoltarmi è perché in un modo o nell'altro avete vinto il diavolo. E guardandovi indietro vedete che tutte le paure che avete avuto, le paure, le insicurezze, hanno solo complicato le cose, non vi hanno aiutato per niente. Ciò sì, che vi ha aiutato è sì. Che finalmente siete svegliati la mattina, dopo aver pregato la sera, aver avuto una bella notte di sognando il Signore, siete svegliati e vi siete messi contro il diavolo e avete vinto, avete superato la mareggiata, avete girato la nave, avete affrontato l'ondata di prua, avete scavalcato e vinto e la mareggiata del diavolo non vi ha fatto niente.
Amen.
Siete
è
vivi,
vero,
fratelli.
È vero.
Avete vinto, fratelli.
Grazie, Gesù.
Avete ancora il matrimonio e quelli che non ce l'hanno più avete ancora la vita e quelli che hanno problemi avete ancora la vita eterna, avete ancora la salvezza, avete ancora Gesù, amen. Avete ancora la sua gioia se lo guardiamo. Paolo era in prigione, a mezzanotte lodavano e cantavano, benedivano il Signore finché è arrivata la liberazione. Nel loro caso le catene caddero, però la liberazione arrivò attraverso il carceriere che li liberò. Altri invece furono lapidati, uccisi di spada, perseguitati. Alleluia. Quindi,
grazie,
fratelli,
Gesù.
La vittoria non è c'ho il ventilatore. E fa quello là, 100 che non ce l'hanno il ventilatore. Dovevano fare a meno del ventilatore, d'accordo? Elia dormiva in una grotta, non c'era il ventilatore. Gesù in croce, sai com'è morto Gesù, Angela? Com'è che è morto Gesù? Di cosa è morto Gesù?
Dicono che medicalmente il suo cuore si è spezzato.
Sì, di quello anche. Ma un crocifisso, come muore un crocifisso? I dottori dicono che i crocifissi, ora Gesù apparentemente è morto di cuore spezzato, vedere quelli che aveva amato, erano lì a maledirlo, spezzato il cuore. E dice non voglio più vivere, fammi morire. Tutti mi odiano, quello era Gesù. Tutti i nostri peccati erano su di lui, compreso l'odio di chi?
Di Dio?
Tuo.
Mio.
Ups. Compreso il nostro odio, si era caricato anche dei nostri peccati. Se Gesù non si è caricato dei tuoi peccati, Angela, tu in cielo non ci vai.
Mm-hmm.
Neanche io.
Sì.
Come muoiono i crocifissi? Per mancanza di ventilatore. Sai cos'è il ventilatore?
Aria.
Una bombola, come si dice, una bombola di ossigeno con una maschera, quello è il ventilatore.
Mm-hmm.
E Gesù è morto per mancanza di un ventilatore. Perché? Perché i dottori dicono che i crocifissi, quelli che venivano crocifissi, morivano per asfissia. Uh-huh. Perché il corpo non ce la fa più a sostenersi su, si affloscia sui chiodi e soffoca, perché il polmone non riesce più a respirare. Così io ho letto diverse volte in diversi testi. Gesù è morto per mancanza di un ventilatore. Per i nostri peccati,
sì,
va
sì,
bene,
sì.
Ma tecnicamente gli è mancato l'aria. Guarda, io credo che a me non mi basterà l'eternità per benedire, amare, esaltare Gesù Cristo. Grazie Padre.
Amen, amen.
Ti benedico Gesù nel nome del Padre e benedico il Signore nel nome del Figlio. Amen.
Amen.
Angela.
Ti leggo un messaggio arrivato da parte di Salvatore. Dice: cari fratelli, hanno appena fatto una edizione straordinaria del TG5
telegiornale
e hanno diramato un comunicato che tutta l'Italia è stata considerata zona rossa, quindi blocco e limitazioni di tutte le attività. Nessuno deve uscire di casa a meno che non deve lavorare o per motivi urgenti.
E questo qui quando è arrivata da Salvatore?
Ieri sera. Le città stanno diventando prigioni, come diceva Giuseppe. Un abbraccio, Dio vi benedica. E ci ha dato il link di questo video, il discorso di Conte sul blocco totale di tutte le attività.
Ah, ho capito. E il link mi ha dato ieri sera?
Sì.
Ho capito. Sì. Infatti ieri sera quando siete andati tutti a dormire, non dico russare, ma dormivate come angeli, me lo sono guardato, sono andato a dare un'occhiata. Non ho potuto guardare più di 5-6 minuti perché Gesù mi ha dato una profezia su Conte, sul primo ministro italiano. Grazie Signore per quello. Ecco qui, c'è la foto di Conte lì del video, te l'ho data.
Sì.
Il titolo dice, sul video, discorso di Conte sul blocco totale di tutte le attività a causa del coronavirus. E sai, c'è una baruffa in Italia, c'è quelli che dicono, oh, esagerato, lasciateli liberi che godano la vita. Mm-hmm. E c'è invece altri come Conte che dice dobbiamo tirare la cinghia qui e regare diritto, magari lo mettiamolo sulla pagina della radio, se tutti lo conosceranno, ma se qualche fratello sarà lì fosse sfuggito al suo discorso lo possono vedere, va bene?
Sì, possiamo.
Mentre Conte parlava mi ha colpito che a un certo punto mi è sembrato che, sai come sono i politici, no? Che i politici cercano di solito, spesso, volentieri, leggono il bigliettino, come il religioso alla finestra, leggono il bigliettino. E invece, guardato negli occhi, ho visto come un cuore spezzato, una profondità di sincerità. E ho chiesto a Gesù, ho detto, Signore, forse a volte esagero, io ce l'ho coi politici, no? Sentire.
E in queste situazioni anche loro sono persi, non sanno cosa fare.
E ti dico quello che mi ha detto Gesù. Questa è la parola di Gesù. C'ho quegli appunti. Vado?
Sì, vado.
Grazie, Signore,
sì.
Aiutami, Gesù.
Amen.
E chiedevo al Signore, riguardo al Presidente del Consiglio Conte, chiedevo a Gesù, dimmi qualcosa su questa persona, su quest'uomo. Dice Gesù, amati figli, vi chiedo di pregare per i responsabili dei governi. I popoli che essi guidano non sono in media migliori di loro. Cioè vuol dire che tutti si lamentano dei politici, no?
Sì.
E voglio più paga, più diritti, più libertà sessuale, più questo, più quell'altro. E Gesù dice, i popoli che essi guidano non sono di solito migliori di loro.
Mm-hmm.
E Gesù dice, dovete comprenderle, fanno sbagli, hanno lezioni da imparare e anche grandi lezioni, come tutti nel mondo temporale. Non è facile per loro di espletare il loro incarico. Tanti di loro non sono cattivi quanto i loro nemici li vorrebbero presentare. E molti tra di loro, questi politici, mi cercano. Ma molto pochi cristiani mostrano a loro la verità del mio regno. Il mio apostolo Paolo aveva dato il mio Vangelo anche alla casa di Cesare e facendo convertiti. Anche voi potete raggiungere questi politici. Tutti i miei figli ai quali do la possibilità devono dare a loro, ai politici che possono, le mie parole della vera vita eterna. Vengono tempi bui sul mondo, perché io proverò il mondo sempre di più e sapranno che la mia casa cristiana ha un Dio. Galoppano i cavalieri del male.
Apocalisse 6, da 3 a 8. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che diceva, vieni, e venne fuori un altro cavallo rosso. E a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì la terza creatura vivente che diceva: «Vieni!» Guardai e vidi un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva: «Una misura di frumento per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino». Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce della quarta creatura vivente che diceva: «Vieni!» Guardai e vidi un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli veniva dietro l'Hades. Fu loro dato potere sulla quarta parte della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra.
Dice Gesù: «Oh, quanto vorrei fermare Satana e i suoi mali, ma devo permettere al mondo di mietere ciò che semina. E il peggio deve ancora venire per il mondo che non vuole la mia verità. Viene anche il figlio del male, la bestia che sale dal mare, e tutto il mondo si meraviglierà dietro di lui e riceverà il suo marchio. Ma a voi che mi temete io dico: non abbiate paura, io sono il Signore. Io vi proteggo, io vi accudisco e salvo la mia donna e chiesa. Avverrà questo al tempo opportuno, dopo che le avrò insegnato a vincere il maligno e dopo aver mostrato la sua fede. Le mostrerò una porta che nessuno potrà chiudere. Io sono l'Onnipotente. Vi è qualcosa di difficile per me? Riguardo te, mia amata sposa, sappi che io permetto questi attacchi del nemico per fortificarti, insegnarti la guerra dello spirito, come anche feci con la mia Israele antica, alla quale insegnai a combattere.
Giudici 3, 1 e 2. Questi sono i popoli che il Signore lasciò stare per mettere alla prova per mezzo di essi Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan. Egli voleva soltanto che le nuove generazioni dei figli di Israele conoscessero e imparassero la guerra, quelli perlomeno che non l'avevano mai vista prima.
E come la mia prima Israele dovette imparare a combattere, così è mia volontà che la mia Israele del tempo della fine impari a combattere nello spirito. Sì, da non farsi sopraffare dalla bugia, come avvenne nel giardino. E questo è necessario, sì, amati. Questo è anche per insegnarvi a vincere il diavolo in ogni campo di battaglia, perché voi lo potete fare, perché voi siete superiori, perché io sono in voi.
Efesini 6, 11 e 12. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti.
Disse a uno dei miei apostoli: «Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. E come allora dico ora anche a voi. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga a meno. E tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli». Questo è lo scopo di tutte le sofferenze che dovete attraversare, affinché vi fortifichiate, impariate a fare la guerra nello spirito. E allora vincerete, e nessun nemico potrà resistervi. Viene il giorno, che già è assegnato, in cui io cavalcherò e pigerò l'uva nel tino della mia ira ardente, e sarà un tempo quando i miei fedeli cavalcheranno nel sangue dei miei nemici.
Apocalisse 14:20. Il tino fu pigiato fuori della città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli per una distesa di 1600 stadi.
Viene il giorno in cui io esigerò vendetta contro i miei avversari e tutti i blasfemi che hanno seminato vento mieteranno tempesta. La fiamma li divorerà. sarà come anche ho detto.
Gioele 2, 1 a 11. Suonate la tromba a Sion, date l'allarme sul mio monte santo, tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno del Signore viene, è vicino, giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia. Come l'aurora si sparge sui monti un popolo numeroso e potente, quale non se n'è mai visto prima e non se ne vedrà mai più in appresso negli anni delle generazioni future. Davanti a lui un fuoco divora, dietro divampa una fiamma. Prima di lui il paese era come il giardino dell'Eden. Dopo di lui è un deserto desolato. Nulla gli sfugge. A vederli sembrano cavalli, corrono come dei cavalieri. Sembra un fragore di carri quando saltano sulle vette dei monti. Crepitano come la fiamma che brucia la stoppia. Sono come un popolo poderoso schierato in battaglia. Davanti a loro tremano i popoli. Ogni volto impallidisce. Corrono come prodi, danno la scalata alle mura come guerrieri. Ognuno va diritto davanti a sé e non devia dal proprio sentiero. Nessuno spinge il suo vicino, ognuno avanza per la sua strada. Si slanciano in mezzo alle frecce, non rompono le file. Invadono la città, corrono sulle mura, salgono sulle case, entrano per le finestre come ladri. Davanti a loro la terra trema, i cieli sono scossi, il sole e la luna si oscurano, le stelle perdono il loro splendore. Il Signore fa sentire la sua voce davanti al suo esercito, perché le sue schiere sono innumerevoli, perché l'esecutore della sua parola è potente, perché il giorno del Signore è grande, davvero terribile. Chi potrà sopportarlo?
Amen. Grazie, Signore.
Grazie, Gesù. Bellissima scrittura in Gioele 2, 1 a 11. È un'immagine di come dobbiamo noi diventare. Senza paura, come prodi, all'attacco per Gesù.
Alleluia, grazie Gesù. Con questo abbiamo concluso per oggi. Ci sentiremo domani, stesso orario, alle 8. Dio vi benedica.
Sì.
Vi saluto con una benedizione, una preghiera che il Signore ci dia questo spirito di combattenti.
Amen, amen.
Perché il Signore, come detto nella profezia, vuole insegnarci a combattere, vuole insegnarci a vincere il diavolo, vuole insegnarci che non cadiamo in un giardino come i nostri antenati Adamo ed Eva, che caddero così. E una maniera di cadere è la paura. Tutti abbiamo paura una volta o l'altra, però non farsi guidare dalla paura, farsi guidare dalla fede. Va bene? E così che, perché il Signore vuole insegnarci a vincere il diavolo, vuole insegnarci che non essere sopraffatti dalla paura, non essere sopraffatti dalla paura della morte. Gesù è venuto per liberarci da tutte le paure, e questo è solamente guardando Gesù che possiamo fare questo.
Amen.
E questo che vuole insegnarci. Quindi nel nome di Gesù Cristo preghiamo per i fratelli, per tutti noi. Signore Gesù, dacci il tuo spirito di potenza, di forza, di coraggio.
Amen.
Signore, per
Amen.
Vincere il diavolo.
Jesus.
Non vogliamo soccombere non per gli inganni e neanche per la paura. Nel nome di Gesù Cristo, Amen.
Amen.
Riempici il tuo Spirito Santo di vittoria. Siamo vittoriosi. Già noi cavalchiamo. Già stiamo cavalcando nello Spirito. Già stiamo vincendo. I demoni sono sotto di noi, sotto gli zoccoli dei nostri cavalli. Perché? Perché noi abbiamo Gesù Cristo.
Grazie.
Nel nome di Gesù, Amen. Gloria Amen. A Dio. Alleluia.
Grazie Angela. Gesù, Amen. Gloria a Dio. Vi amiamo fratelli, vi pensiamo sempre, preghiamo sempre per voi, vi siamo vicini. Scriveteci e ci risentiamo domani alle ore 20.
Amen.
Dio vi benedica. Ciao ciao.
Alleluia.
Con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo